Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, buon giovedì sera da parte mia, Pietro, all'interno del programma L'Alto Sono Io, Radio Tor Italia. E questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere che cosa? L'anima della PFM, ossia Franz Di Cioccio e Patrick Givas. Ciao Franz, ciao Patrick!
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato l'invito e grazie per aver voler dedicare questo piccolo spazio assolutamente a disposizione dei nostri radioascoltatori. Allora partiamo subito, perché io voglio che venga fuori la vostra essenza, perché voi siete veramente la musica, rappresentate la musica sotto tutti i punti di vista. Ma partiamo proprio dalla forma rivoluzionaria. Franz è un esempio, perché lui è stato nominato fra le 100 icone della musica che hanno cambiato il nostro mondo. Allora partiamo proprio da Franz. Franz, ecco, quando è stato il momento in cui ti sei reso consapevole che effettivamente la musica è qualcosa di rivoluzionario, che può cambiare la propria vita e quella degli altri, Franz?
L'ho sempre saputo, perché mio padre era un oboista, poi smise di suonare perché si ammalò di pleurite e cominciò a fare il lavoro che si faceva nel paese dove sono nato io, che è Prato Napedegna, in provincia di Aquila. Faceva il sarto e tutta una famiglia di sarti, e quindi la passione della musica ce l'avevo già da dentro. Diciamo che quando mio padre ha cercato di farmi studiare la musica classica, ero un po' ribelle, insomma, era già uscito rock and roll e mi stava tirando dentro di lì. Poi ho comprato dei bei fustini di Dash, ho cominciato a suonare la batteria con i fustini di Dash, e poi mano a mano tutto quello che è accaduto fino ad oggi.
Che bello, però, che bello.
No, è così, insomma, è una passione che hai dentro e sei musicista per tutta la vita, almeno io. Fortunatamente, dico anche Patrick, perché siamo i gemelli del ritmo, nel senso batteria stava sempre così. Lui e lui facciamo una cosa sola, capisci? E quindi questa cosa qua è bella perché ti permette di non avere tempo, di non avere nessun tipo di legame, perché la musica è una grande medicina per tutte le vite di quelli che vogliono veramente vivere la vita.
È vero.
La musica la vita non è bella.
È vero, Franz, è vero, Franz. Poi vedi la vostra. Sì, sì, prego, Patrick, scusami.
Rivoluzione, sì, se parliamo di rivoluzione, credo che la rivoluzione che è successa alla fine degli anni 60, così, a me che addirittura negli anni 50 in America, con il Presley che ha rivoluzionato completamente il modo di pensare di tutti i teenagers americani, e che hanno portato dopo una decina d'anni, a 15 anni, a Woodstock.
Sì.
Dove milioni di persone in tutto il mondo si sono sentiti attratti e fratelli attraverso la musica, che è stato un elemento di rivoluzione incredibile in quel momento lì, e che ha risvegliato totalmente tutta una generazione, e quindi e ha avuto un impatto enorme sulla nostra vita, sulle nostre cose, eccetera, eccetera. Quindi, la musica è senz'altro un elemento di grandissima rivoluzione che tocca tutti.
Patrick, ma in effetti poi anche la vostra cover dell'album, no? Dell'album che siamo qui anche per promuovere questa sera, un album finalmente di inediti pubblicato in italiano e in inglese in tutto il mondo, insomma, Ho sognato pecore elettrica, I Dreamed of Electric Sheep, è una diciamo la cover è una cover che rappresenta, guarda caso, la fusione delle vostre due anime, insomma, no? Che si uniscono proprio nell'intento di creare. Ma Patrick, ecco, parlando di creatività, tu ritieni che come gruppo, ecco, per poter creare abbiate bisogno di determinate situazioni, oppure la vostra creatività viene fuori anche, ecco, davanti a un piatto di pasta in cucina? Come viene fuori la vostra creatività?
Non credo che non c'è una regola, sai, quelli che ti dicono ho sognato, ho avuto una visione, questa è una cosa cinematografica. In realtà la creatività sono dei momenti che ti arrivano in qualsiasi momento della giornata, sono delle piccole cose che ti colpiscono per una ragione o per un'altra. Può essere qualsiasi cosa, può essere il viso di una ragazza piuttosto che una sequenza di accordi che senti per radio,
certo.
Piuttosto che un vecchio signore che cammina, cioè può essere veramente qualsiasi cosa che sì. Tocca il tuo profondo, e accende una piccola lampadina nel tuo cervello da qualche parte.
Sì.
Da quel momento in poi questo rappresenta solo 1% di quello che potrebbe venire fuori. Tutto il resto, gli restanti 99% sono di sudore, sono di lavoro, di prendere questo 1% e riuscire a farlo diventare un 100% di qualche cosa. Ma qua è il lavoro, il grande lavoro, il grande determinazione ed è la volontà di non andare mai sotto quello che è il tuo massimo, il massimo che tu sei in grado di raggiungere.
Sì.
È una regola che noi ci siamo sempre precisati con la più ferme, è quella di fare sempre il massimo di quello che siamo in grado di fare.
Certo, proprio un mettersi in continua discussione, diciamo,
ma non è neanche mettersi in discussione, ma semplicemente è di essere tranquilli con noi stessi.
Sì.
Ecco, di dire io ho fatto il massimo che sono in grado di fare. Sì, benissimo, allora sono tranquillo. Ma in più, noi siamo in due a fare questa cosa qua. Infatti la copertina, come dicevi tu, prima, è la fusione di due persone.
Sì.
Allora, quella persona che nasce dalla fusione di queste due persone, deve essere lui a dire, e quello lì che deve dire, va bene, sono al massimo di quello che sono. e quella fusione di due persone, quindi è ancora più complicato, perché queste due persone, tra l'altro, che si somigliano moltissimo dal punto di vista fisico, sono molto diverse dal punto di vista caratteriale e anche musicale, ed è la nostra forza questa,
certo.
Perché come una qualsiasi creatività nostra, una qualsiasi cosa che creiamo deve soddisfare al 100% ognuno di noi.
Sì,
tutti
sì.
Due, cioè quello lì che viene fuori dalle nostre due facce, e quindi c'è da una parte l'istintività, il modo di approcciare la musica di Franz, gli strumenti immediati, gli strumenti sanguigna, e dall'altra parte c'è il mio modo, che è molto più incisivo, molto più armonico e via dicendo, gli studi di uno strumento che è comunque diverso che è uno strumento armonico, e
sì.
Secondo queste due cose qua sono al massimo di quelle che sono, non sono tranquilli che il brano è a posto e può uscire e può essere tagliato più o meno.
Bello, no, bellissima questa cosa che mi stavi dicendo. Franz, logicamente noi diciamo che l'album, no, il titolo dell'album prende insomma questa citazione, ma gli androidi sognano pecore elettriche, dal film Blade Runner, no, per sviluppare un po' questo concept di questo nuovo album, ossia parlare di come il mondo intorno a noi sta rapidamente cambiando, di come i computer stiano invadendo ogni aspetto della nostra vita. Ma se tu avessi una macchina del tempo, Franz, preferiresti andare nel passato o nel futuro?
Non lo so, se tu sei abituato a immaginare puoi andare nel passato e nel futuro, non esiste la macchina vera, solo nei film fanno le macchine che ancora non si può fare, però la forza dell'immaginazione è esattamente questa. Io dico che in questo momento noi non siamo contro i computer e tutte queste cose che riguardano tutto questo, siamo solamente preoccupati per il fatto che difficilmente una persona sgancia la sua attività con tutto ciò che riguarda l'informatica magari prima di andare a dormire, e lì può succedere che sogni le pecore elettriche, capisci?
Sì, sì,
perché una volta le pecore erano quelle che saltavano mentre quando eri bambino la mamma o la nonna diceva conta le pecore elettriche,
è vero.
Adesso non riesci, perché quando stacchi il cellulare o stacchi WhatsApp o tutti i social sarà una due di notte, dai, capisci? E non
sì.
È che puoi fare un tonno felice così.
È vero.
Per cui come ti dicevo, devi essere tu ad avere l'immaginazione. L'immaginazione ti porta davanti a una qualsiasi cosa bella, può essere un prato, può essere un bosco, può essere una casa, un grattacielo, qualsiasi cosa. Questo ti dà un impulso. Devi essere bravo a ricordartelo oppure scriverti degli appunti, io ho sempre fogli pieni di cose, perché ci sono delle cose che mi danno un'emozione la metto lì e la lascio lì, lascio sedimentare l'emozione, poi inevitabilmente viene fuori un'idea, sai,
certo.
questo disco è uscito dal fatto che Padre che io amiamo la fantascienza, non ci siamo persi un film, tutti
sì.
Li abbiamo visti,
sì.
Incluso Alien, quando la parola alien si formava con tutte le barrette che
sì.
Siamo rimasti colpiti,
sì, sì,
ricordi,
sì.
Non so.
Sì, sì, sì.
Ricordarsi tutti questi particolari è più importante che schiacci WhatsApp e dici fammi vedere cosa, ecco. Sei tu che devi decidere quanto vuoi inglobare di quello che ti circonda, e questo diventa il tuo patrimonio artistico, emotivo, porto di amicizia. Lì ci vogliono queste cose, non bastano le cose cibernetiche che ci fanno bene attualmente, ok, però sta andando un attimino oltre, bisogna cominciare a guardare un po',
sì, sì.
Cosa dobbiamo un attimo staccare, perché ce lo meritiamo,
certo.
Questo disco non l'abbiamo fatto perché il lockdown ci ha completamente distrutti tutto,
sì,
tutti,
sì.
Noi abbiamo finito di fare il tour e abbiamo detto adesso ci riposiamo un attimo poi riprendiamo,
invece.
In realtà quando abbiamo finito non si poteva più riprendere, perché oramai c'erano tutte le situazioni blindate,
sì.
I teatri e dicendo, quindi siamo guardati Patrick e io e abbiamo detto, cosa facciamo adesso? Facciamo un disco.
È vero.
Ovviamente eravamo carichi di tante emotività che avevamo sentito in tour, perché quel tour è stato magnifico, noi postavamo in giro di André,
come
che
no?
Ha una poesia
come no?
Immensa che anche se tu non le rileggi, te sei parlato di memoria senza neanche saperlo. Quindi a questo punto devi dare spazio all'emotività e devi lasciarti andare. Il silenzio è una grande vittoria se tu riesci a capire che cosa significa stare zitti nel silenzio e lasciarti andare. La stessa cosa vale per una visione di un posto meraviglioso, la stessa cosa vale per un bellissimo libro o anche per un disco, per dire, come questo, che ha dentro tante cose diverse, ma non faremmo mai un disco di genere. No, noi siamo un gruppo che fa la musica che gli piace, perché ci deve emozionare prima noi, se no non riusciamo a fare un disco.
Certo, ma il fatto di avere l'anima rock, lo possiamo dire sotto tutti i punti di vista, ma quest'anima rock, ecco, di solito viene riportata anche nel quotidiano, o l'anima rock viene fuori solo, Franz, nel momento in cui si va a proporre la propria musica?
Chiaramente l'anima è l'anima, non esiste quella rock e quella non rock. Se ti piace, se ti piace una musica che ti ha catturato, ti ha catturato. Quindi non esiste l'anima rock, perché il rock è un modo musicale. Ti sento, ho visto l'altra sera un film su Beethoven e sono impazzito, perché finalmente so tutto quello che avrei voluto sapere di Beethoven, per dire.
Sì.
Devi lasciarti andare, non basta avere l'anima rock perché si dice così. L'anima rock non c'è bisogno di essere identificata, lo vedi subito una persona con certa musica è a suo agio.
Sì, è vero.
E quindi io lascerei assoluta libertà. Se vuoi andare a vedere una roba che è così, valla pure a vedere e poi senti che effetto ti fa.
Sì, certo.
Dire, sai, io sono rock non è una garanzia, ecco.
è vero. Patrick, invece, com'è il tuo rapporto proprio con il tuo strumento musicale? Nel senso che tu sei uno che veramente ha quasi un rapporto carnale con la tua chitarra o il tuo basso?
Ma, sai, il rapporto con il proprio strumento è una cosa particolare, perché il proprio strumento rappresenta tantissime cose. La prima cosa ovviamente rappresenta la passione da giovane di aver scoperto qualche cosa attraverso la quale puoi divertirsi, perché nasce come divertimento, nasce come gioia, come situazione, così nasce per stare con gli altri, fare un gruppetto, così, e dire che senza pretesi, no, all'epoca nessuno aveva pretesa, tutti si faceva così, e quindi nasce in un modo molto spontaneo, molto simpatico, molto bello, molto gradevole. E poi col tempo prende altre dimensioni, ovviamente, perché man mano che tu, non dico diventi più bravo, perché sai, non, secondo me si nasce bravi, non si diventa bravi. Quello che si diventa è si cresce, ecco, si cresce, tu nasci con una certa caratteristica tua, un numero tua musicale, via dicendo, e per tutta la vita dopo, se tu decidi di fare il musicista per tutta la vita, allora devi cercare di far crescere questo indole e di non lasciarlo semplicemente a ripetere se stessa all'infinito, perché se non dopo un po' si esaurisce e non ha più senso. Invece se la fai crescere, la cosa ovviamente prende un valore diverso col tempo e non hai mai il tempo di annoiarti, e lo stesso avviene col tuo strumento, che però dipende sempre in che modo lo vivi, perché puoi vivere il tuo strumento da per esempio da virtuosa e basare tutto quello che è la tua attenzione sulla la velocità con la quale suoni il tuo strumento, la perizia perfetta con la quale il tuo strumento eccetera. Un altro approccio è utilizzare il tuo strumento per esprimere il tuo concetto musicale, per esprimere quello che tu sei musicalmente, quello che tu pensi musicalmente, e quindi esprimerti attraverso lo strumento, e ovviamente comunque che tu scelga una strada o l'altra, lo strumento è sempre qualcosa con il quale tu devi dialogare ogni giorno. Non è sempre semplice, perché lo strumento richiede sforzo fisico, richiede una mano che sia sempre in forma, arriva, ci sono dei momenti che cioè, sei molto stanco, perché come quando noi facciamo questi problemi a Sapranca restano, perché ci svegliamo alle 3 di notte, facciamo dopo, così a volte siamo, meno male che l'adrenalina, una volta che siamo sul palco, fa la sua parte e lì ti dimentichi di qualsiasi cosa.
Infatti,
cioè,
infatti.
Lì col tuo strumento c'è pace totale.
È vero.
Il concerto, il tuo strumento, il tuo alleato, è quello che è vicino a te, che non ti lascerà mai da solo, e tu sei quello vicino a lui e che non lo lascerai mai da solo. Quindi è veramente il tuo alleato, lì è meraviglioso. In altri momenti con tuo strumento puoi avere anche qualche incontro ravvicinato per questo tipo, cioè ogni tanto può succedere che tu ti innervosisca con tuo strumento.
Infatti.
Si innervosisca con te.
Sì.
Può anche succedere questo, però nel momento del bisogno siamo stati insieme.
Sì. Franz, visto che la vostra band veramente è una band internazionale, mi puoi dire se ci sono differenze fra il pubblico appunto internazionale e il pubblico italiano, o cioè la risposta, all'interazione è sempre la stessa?
Ma guarda, girando il mondo ti posso dire che abbiamo sempre trovato entusiasmo nei qualsiasi pubblico che siamo stati, forse perché è la maniera in cui noi ci poniamo al pubblico.
Mm-hmm.
Non abbiamo vestiti particolari, non abbiamo delle scenografie particolari, non so come dirti, non c'è il bello, quell'altro, cioè non c'è tutta questa pantomima intorno. Noi suoniamo e basta. Cerchiamo di farlo il meglio possibile, e questa cosa qui è una garanzia.
Certo.
Perché tutto il resto, ovviamente le luci ci vogliono, ma non vedrai mai la PSM che si veste in un certo modo, perché
sì,
deve arrivare a essere guardato in un altro modo. Quindi per noi la cosa è quello che facciamo, le mani, la testa.
Sì, sì,
e
sì.
In ogni pubblico che abbiamo incontrato, questa normalità tra virgolette che loro trovano in questa band, che però quando si mette a suonare ti lascia con la bocca aperta perché sembra un disco, questa cosa qui fa la differenza poi nel mondo. Noi andiamo per esempio, poi ci sono delle varianti, in Giappone per esempio vogliono sentire cantare in italiano perché la lingua italiana è più dolce per loro. Quindi quando abbiamo una versione in inglese non gli piace che cantiamo in inglese, vogliono che cantiamo in italiano.
Bene.
Allo stesso modo dei brani inglesi che vengono in un certo modo fatti bene, anche quando li cantiamo in italiano, sono colpiti, perché evidentemente c'è un'energia sul palco che fa passare in secondo piano tutta la ritualità che c'è all'interno dello spettacolo, di uno spettacolo. Noi abbiamo delle belle luci, dei bei fondali, è finito lì, non abbiamo scoppiettanti, robe così, compagnia bella. Quando suoniamo siamo talmente una macchina infernale che rimani lì e niente, cioè ti togli il respiro delle volte, perché facciamo delle cose che sembrano, noi le facciamo senza fare difficoltà, però da fuori risulta questi imprinting. Lo spettacolo siamo noi, ecco.
No, ma è vero.
Non è vero. Qualcosa che c'è all'interno. E quindi questa cosa ci ha portato bene, girando il mondo, oramai ci manca solo l'Australia che è troppo lontana. E poi che altro, però abbiamo girato il sud e nord e sud America tutta, in Europa abbastanza, in Italia molto, e anche in Italia come vedi non abbiamo né le divise né certi tipi di cose né gli effetti speciali, le abbiamo superate queste, perché siamo ovviamente in giro da 50 anni, abbiamo capito che queste cose non portano, meglio la mano che gira bene piuttosto che un fumo sul palco.
È vero, no, è vero, perché io ho avuto la fortuna di ascoltare vari vostri concerti e effettivamente ogni volta l'approccio era quello, e io tornavo sempre pieno di energia e, ecco, rispetto proprio alla vostra musica, al di là di tutto. Patrick, siccome appunto il vostro stile è uno stile unico, anzi voi siete stati spesso, infatti io quando parlo con i miei amici di musica, cioè voi siete stati precursori rispetto veramente a tante situazioni, ecco, ma questa cosa di essere precursori, Patrick, molte volte vi mette un po' di responsabilità rispetto a quello che fate?
Sentiamo che sono responsabilità, ma non nei confronti del nostro pubblico, perché questa è scontata. Noi lo sentiamo nei nostri confronti, nei confronti di noi stessi. E dal momento che tu senti responsabilità nei tuoi confronti, automaticamente ti metti a posto con l'uomo intero, perché stai proponendo quello che tu sei,
certo.
con il massimo impegno e con la massima esposizione, senza nascondere niente. E di conseguenza noi siamo musicisti di una generazione che quando ha cominciato a interessarsi quindi alla musica, quindi non ha trovato il ritorno a sé di un concerto, perché all'epoca, quando noi eravamo 14-15 anni, intorno a noi musicalmente c'era il deserto,
sì,
quello vero,
sì,
non tanto la musica da ascoltare,
sì,
invece c'erano le radioline, c'erano i mangianastri, i mangiadischi, anzi, c'erano queste cose qua che però lasciavano un po' il tempo che si trovavano con le qualità, però c'erano.
Sì.
Ma non c'era assolutamente niente per imparare, non c'era nessun metodo, nessuna scuola, non c'era assolutamente niente, ma niente. Abbiamo dovuto imparare da soli e diventare strumentisti col tempo, perché ci voleva tempo per diventare strumentisti, perché dovevo inventarti tutto da solo, e invece abbiamo ascoltato tantissima musica, abbiamo cercato siamo diventati delle spugne. Abbiamo ascoltato tutte le musiche possibili e immaginabili, perché per noi ogni volta che sentivamo una musica era una lezione che qualcuno ci dava. Allora, in questo modo, avendo appunto immagazzinato così tanta musica, tante situazioni, ci ritroviamo con un bagaglio di esperienza molto, molto, molto ampio, perché aggiungi a questa cosa qua di quando hai 14-15 anni, le cose che tu vedi, che tu ascolti, che tu è, non li dimentichi più, perché sei veramente la spina in quegli anni lì, e non dimentichi più quelle cose che tu impari da giovane. E in più abbiamo avuto 50 anni per migliorare queste cose, per diventare nostre e dare a queste cose esattamente la loro collocazione, quindi noi siamo in grado di usarle queste cose.
Vero.
Questa è la differenza. Tutti ce l'hanno la musica nella testa, e noi siamo in grado di usarla perché l'abbiamo fatto per 50 anni.
Vero.
E non ci siamo mai tirati indietro, siamo passati dalla musica classica al jazz, alla musica tipo di André, alle cose così, siamo passati attraverso mille musiche diverse, sempre con la stessa volontà di fare il meglio possibile e di essere credibile.
Ovviamente
che tu sei credibile per quello che tu fai, non hai più problemi di avere responsabilità verso gli altri, perché automaticamente questa cosa qua la stai esponendo, e dopodiché potrei anche dirti che la nostra responsabilità non è tanto quella di dire ok, si suona così, si fa questo, si fa quell'altro, no, la nostra responsabilità è di far capire alle nuove generazioni che la musica è un tutt'uno, non è un genere musicale, non è una cosa, non è un cantante, non è un gruppo, ma è tutta,
vabbè,
è tutta la musica, e la gioia che si prova quando si comincia a capire un po' la musica, un po' a grandi linee, e che si comincia a capire, a vedere, e che si comincia a essere in grado di organizzare la fantasia attraverso la musica, è una cosa meravigliosa, ed è questo quello che noi, se c'è una responsabilità che abbiamo, è di far capire questa cosa qua, ma purtroppo non è molto semplice,
no.
Però noi ogni volta che possiamo ne parliamo.
Certo, no, ma infatti è importante questa cosa di parlarne, assolutamente. Allora, l'album è pubblicato anche in vari formati, quindi è particolare anche sotto questo punto di vista, perché ci sono due CD, Digidapack in O-Card, poi Gatefold Black, due LP più CD con booklet formato di LP, e logicamente c'è anche il discorso digitale. Ecco, rispetto a questo aspetto, no, voi, Franz, come siete messi anche rispetto al discorso della musica da proporre non live, ma ecco, attraverso un concerto fatto in maniera video attraverso internet. Franz, siete a favore o pensate che un concerto del genere non possa avere, diciamo, determinati riscontri?
Ma non l'abbiamo mai fatto veramente, abbiamo fatto delle cose in televisione molto belle, che rimangono come un programma televisivo. Invece usare le piattaforme per fare queste cose non abbiamo provato. Non è detto che non proveremo, adesso la cosa più importante per noi era fare un disco veramente bello. Certo. Poi questa piattaforma è nuova e avrà un tipo di pubblico che vive su questo tipo di relazione con la musica, va bene, si può scoprire anche questa cosa qua. Certo. Però sinceramente io sono ancora uno che ama sudare sulla batteria e suonare dal vivo. È difficile mettersi in una stanza e fare una, uno ce la vede a casa perché la sta guardando seduto, la sta guardando in mano, la sta guardando sulla macchina, non è la stessa cosa.
No,
non parlo della ritualità del concerto, ma quando c'è quella cosa lì è come, non so, andare in montagna e respiri veramente l'aria, oppure entri in un posto che è una palestra bellissima, c'è l'aria condizionata e senti che c'è un buon profumo, che hanno messo anche i profumi, no?
È vero,
non
è vero.
Anche bello. Come sto bene qui?
Di pino.
L'aria condizionata con un profumo. Non è, sto guardando una montagna e c'è l'aria pazzesca, ecco.
È vero, è vero, è vero.
C'è un'altra, forse un'altra cosa da dire, che dipende molto dalla musica che fai.
Sì.
Perché se fai una musica, allora, se fai una musica che utilizza moltissimo l'elettronica, ma non per un fatto di snobismo, adesso diciamo proprio per un fatto tecnico, che utilizza moltissimo l'elettronica, allora è più facile da un certo punto di vista. Perché comunque la tua performance è quasi sempre uguale. Perché è molto pilotata dall'elettronica, quindi non cambia molto, ha sempre le stesse, perché una macchina difficilmente cambia e suona meglio una sera, suona meglio la sera dopo o peggio la sera dopo. La macchina suona sempre uguale.
Sì.
E quindi se tu la metti in mezzo a 100.000 persone oppure in una stanza chiusa da sola, più o meno lei farà la stessa cosa. Sì, certo, il tuo intervento umano poi assieme alla macchina potrà modificare qualche cosa, però è il percentuale.
Sì.
Come molti artisti di oggi hanno dal vivo praticamente, sono praticamente una registrazione, c'è pochissimo di suonato e moltissimo arriva dal computer. E quindi è più facile per loro essere a proprio agio in una stanza piuttosto che su un palco.
Sì.
Per noi è un disastro, non riusciamo neanche a suonare, cioè quando ci guardiamo siamo un po' così,
sì.
Siamo talmente abituati, perché noi viviamo veramente, modifichiamo quello che facciamo in base a dove proviamo.
Sì.
Non utilizziamo computer, non abbiamo mai utilizzato computer sul palco, ripeto, non per il fatto di essere visto.
No, certo.
Per dire, noi non suoniamo con loro, no, assolutamente no, ma ci sarebbe molto comodo se ci siamo presenti. Però non lo facciamo perché ci impedisce di modificare le cose che facciamo.
Sì,
e noi modifichiamo sempre le cose che facciamo, in base a tante cose, in base al pubblico, in base a come ci sentiamo per essere lì, in base all'atmosfera che c'è, in base a tante cose. E quindi ritrovarci in una stanza è un po' come suonare in galera, per noi ci darebbe un po' questo senso qua, oppure suonare in uno studio di registrazione. Che non è mai esattamente come suonare dal vivo.
No.
Questo disco, per esempio, ha la caratteristica di essere suonato in una sala di registrazione, ma con una tale voglia di suonare dal vivo, perché è da un anno e mezzo che non riuscivamo a farlo, che abbiamo superato il fatto di essere in una sala di registrazione. E abbiamo fatto un brano come l'ultimo, per esempio, della Jam Station, in lavorata, di quelli che di solito in una stanza chiusa non viene mai.
Infatti,
come fai a lasciarti andare quello lì? Invece lì è successo, ma proprio perché eravamo proprio in astinenza, in una tale astinenza che è successo così. Quindi questa è un po' la ragione per la quale noi non so fino a che punto ci troveremo a nostro agio a fare concerti per una piattaforma anche in tempo reale, non lo so, poi tutto può succedere, perché dico, per esempio io ho visto una cosa bellissima, credo che fosse per Capodanno, c'era l'orchestra solita che suonava e l'orchestra di Vienna, ed era collegata non mi ricordo, ci potevi collegare su internet,
sì,
e potevi applaudire,
sì,
e potevi applaudire e loro lo sentivano.
Ah, che bello.
Questo per esempio è una prima, come dire, un primo tentativo di rendere questo modo di suonare molto più
diciamo interattivo, perché giustamente
interattivo,
sì, perché
avanti per lì, perché no, certo,
sì, sì. Franz, Patrick, siamo arrivati alla conclusione. Io, mi dispiace, io parlerei veramente per ore, mi dispiace, ma proprio perché non voglio togliere altro tempo. Però prima di mandare proprio abbiamo mandato all'inizio, prima che iniziasse proprio il programma, abbiamo mandato Mondi Paralleli, e adesso manderemo come brano logicamente Atmospace. Allora adesso logicamente io voglio che voi facciate una dedica, però vorrei prima fare un'ultima domanda.
Prego, perché ci stanno già chiamando.
Infatti, ultima domanda. Proprio rispetto, io di solito chiudo sempre con una domanda leopardiana, no? Il naufragarmi è dolce in questo mare. Ecco, nel mare della vostra vita, in questo momento, in che cosa vi piace naufragare adesso, in questo momento? Sia Franz che Patrick, prego.
Ma dovrei naufragare con il mio strumento su un palco molto grande, con un bellissimo pubblico davanti. Qui mi andrebbe proprio benissimo. Arrivederci.
Patrick, per te?
Il mare di gente, il mare più bello del mondo, non ci sono dubbi. Per noi marinai, dai pacchi, è tutto quello che ci piace di più.
E
non
si
fanno gli altri.
Sì.
Esatto, non si fanno gli altri. Ci piace immaginare il mare che si trova dietro al microfono.
È vero.
In questo momento che ci sta ascoltando in radio, che un altro mare che non vediamo, ma che sentiamo.
Infatti, uno percepisce. Allora, io adesso per salutarvi, prima di tutto io vorrei permettermi di fare due dediche speciali a un mio amico che non c'è più, che voi, per questo mio amico Annibale, siete stati la colonna sonora di tutta la sua vita, e quindi la canzone la voglio dedicare a lui. Io mi permetto di farlo perché, ripeto, era veramente uno che vi seguiva sempre, la vostra musica ha segnato tutti i momenti della...
Stiamo chiamando!
Sì, Annibale, e poi voglio salutare Nicola e Giovanna per i loro 25 anni di matrimonio. E voi a chi lo dedicate questo brano? Franz, Patrick?
A tutti quelli che non sono bene.
Non vi diciamo a chiunque abbia le orecchie, esatto, bravo. A chiunque abbia le orecchie, perché la musica è fatta per tutti e per tutti.
Benissimo. Allora, grazie a, ripetiamo, Franz Di Cioccio, Patrick Givas, e dedichiamo adesso il brano ad Annibale e a Nicola e Giovanna di Trivento. Quindi chiudiamo. Mi raccomando, ho sognato pelole elettriche, la PFM. Grazie, ciao.
Ciao.
Sopra la città sono un drone a volare a lei, a liberare la fantasia. Volo lassù per poi sfiorare giù dal cielo, vedo te, terra che mi guardi, prima o poi lo so che abbraccerò. sopra la città e vedo che ha perso la fantasia.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci, eccoci di ritorno dopo la PFL,
altra
puntata straordinaria di questo giovedì sera su Radio Tor Italia,
esatto.
www.radiotoritalia.it, sì. Oramai raggiungiamo ogni dove, come direbbe qualcuno.
E quale dove raggiungiamo adesso, Pietro?
Sì, logicamente, grazie Annalisa, logicamente per la sua presenza sempre piena di energia, grazie, ma adesso noi ci spostiamo da chi? Da un sognatore, da un cantante che ha tanti talenti, che ha,
esatto,
diciamo che ha, ecco, ha una passione per la musica particolare, perché lui poi diciamo utilizza proprio nell'ambito musicale un po' l'elettronica, insomma
fa un bel mix,
un
rock di qualcosa di bravo, di molto interessante, che andremo a scoprire.
Allora,
con lui
abbiamo con noi il piacere di avere Matteo Scanzani.
Ciao Matteo, ciao a tutti.
Grazie Matteo per aver accettato l'invito, grazie assolutamente.
Grazie a voi per l'invito.
Allora Matteo, noi non vogliamo assolutamente, né io né Annalisa, non vogliamo togliere spazio agli ospiti. Partiamo proprio da quello che ho detto, cioè tu sei amante dell'elettronica, dell'alternative rock, insomma, ecco, ma chi ha ispirato l'amore per questi mondi musicali? Chi è il tuo muso o la tua musa ispiratrice?
Quella vocale fa differenza,
Ma guardate, in realtà uno in particolare non ce n'è. Io ho iniziato a lavorarmi con la musica, soprattutto al rock, inizialmente da piccolino, quando sentivo la prima volta un brano di Nirvana. Penso che forse il 90% degli amanti del rock hanno iniziato così, credo, più o meno della mia età. E poi invece della parlando...
Matteo, vediamo, abbiamo perso... Sì, prego Matteo.
Ecco Matteo.
Senti, ok. Più tardi con i CCP e i CSI, che poi in realtà sono stati i CCP, loro diciamo sono il mio punto di riferimento per l'alternative rock italiano. Invece per la musica elettronica diciamo mi sposto un po' più forse all'estero, più verso musica elettronica molto sperimentale, quella tedesca, oppure anche il mio alternative francese inglese, che sto scendendo molto. C'è uscito qualche album di recente, veramente veramente bello. Anche dei lavori italiani comunque adesso elettronica sono veramente interessanti.
Quindi Matteo, tu fai una bella approfondita ricerca proprio del suono, che insomma non deve essere proprio cosa semplice. Ecco, parlaci un po' proprio di questo approccio allo studio, delle scelte musicali, insomma, perché poi metterle insieme anche generi particolari non deve essere proprio semplicissimo. Ecco, come affronti tutto questo, Matteo?
Allora, lo studio è un po' particolare, non saprei forse neanche scriverlo bene perché sono autodidatta, quindi è un po' anche a orecchie, diciamo, no? Come si dice, non seguo. Ho iniziato suonando la chitarra quando ero più piccolo. Poi crescendo sono entrato nel mondo di synth e lì mi sono aperto un pianeta, diciamo, è stato un universo intero forse. E quindi lì in realtà si sfocia oltre che una parte teoria musicale, nel saper suonare, lì si toccano anche ambiti proprio a livello di conoscenza tecnico elettronico proprio, lavorazione del suono, lavorazione di... Con, cioè lavorare comunque quando si lavora con i sintetizzatori, diciamo, è un mondo un po' a parte dalla musica suonata, come per la sua chitarra, così, un po' differente, ecco. C'è un approccio differente. Mischiarli insieme è bello perché comunque si danno una mano a vicenda, insomma.
Ma tu ti senti libero proprio di esprimerti musicalmente, ecco, ti senti pienamente libero o diciamo un po' c'è sempre quel timore legato un po' al giudizio altrui oppure ad altro?
Ma allora, a livello musicale, di musica mi sento abbastanza libero, se non totalmente, quindi su quel livello abbastanza tranquillo. Perché diciamo che la musica, essendo molto soggettiva, ci sarà sempre comunque qualcuno che ti dirà che magari sei un cane oppure che sei bravissimo, c'è sempre, no? Gli antipodi dappertutto, ci saranno sempre stati, ci saranno sempre, quindi tanto vale fregarsene e fare quello che viene meglio e quello che ti piace, insomma, no? A livello testuale, la parte testuale diciamo che è la parte a cui tengo molto, è la parte forse a cui tengo forse anche più della parte musicale, diciamo, un 50-50. Su quella parte lì mi sento molto molto libero perché in realtà non mi impongo neanche da solo di scrivere, quindi su quella parte diciamo che se viene viene, se non viene non viene, quindi penso più naturale di così non ci sia.
E senti Matteo, a proposito di questo, no? Ecco, della scrittura per l'appunto, insomma, andare a trovare poi la musica giusta, no? Che si vada ad adattare ad un testo, anche questa la trovo, insomma, una cosa non semplicissima, nel senso che deve essere poi quasi come un abito che si va a cucire addosso ad una persona, ecco, quanto è importante proprio che tutto avvenga in maniera lineare e quanto tempo costa fare questo lavoro, Matteo?
Guarda, è molto strano in realtà, perché dipende che tipo di approccio si ha. Io di solito non scrivo mai prima la musica e poi il testo, cioè non è mai capitato. Di solito capita molto spesso prima il testo e poi la musica, e anche altrettanto spesso capita anche che nascano insieme. C'è chi si mette a tavolino, che è una cosa che invidio molto perché non ci riuscirei mai, si mette a tavolino e comunque si lavora molto, e io la prendo come una cosa molto naturale. Spesso mi vengono melodie e parole in testa e quindi dopo le strutture, dopo lì certo dopo lì c'è il lavoro per amalgamare il tutto, per creare la giusta situazione, anche per far arrivare un testo o altre cose, insomma, bisogna, lì dopo c'è il lavoro, c'è dopo, però per l'idea iniziale diciamo che è una cosa più come una scintilla, no? Cioè, 5 secondi devi prendere il primo strumento che ti capita vicino e buttare giù qualcosa, e dopo ci si lavora, dopo si lavora a quel lungo.
Il campo di genio deve sempre arrivare per prima e poi via con il lavoro, quello certosino,
Esatto.
Qual è la cosa, Matteo, che in effetti, ecco, ti rende fuori dagli schemi, cioè qual è l'aspetto che rende te fuori dagli schemi?
Ma infatti la cosa che mi rende fuori dagli schemi forse è proprio il fatto che non voglio essere fuori dagli schemi, cioè nel senso io non nel senso non è una cosa che inseguo a spada tratta, cioè comunque a cui tendo, cioè non è che tendo per forza a essere fuori dagli schemi. Io semplicemente faccio quello che mi piace, come mi piace, e dico quello che voglio, quindi cioè nel senso penso che forse è la cosa più normale del mondo in realtà, anche se spesso non è così, ecco, teoricamente dovrebbe essere normale, in un mondo utopico sarebbe bello che fosse normale, però sì, forse è questo qui, il fatto di non volere essere per forza fuori dagli schemi è alternativo, ti porta a essere forse fuori dagli schemi, non lo so, questo non lo so.
Bravo, quindi osare in musica è sicuramente una cosa bellissima, e secondo te ci sono però, Matteo, dei limiti che non bisognerebbe superare, proprio parlando dell'osare nel campo musicale, perché oggi davvero se ne sentono tantissime, no? E di tutti i tipi, di tutti i generi, alle volte si dice però è un po' eccessivo quello che dice, oppure questa musica non è adatta al testo, tu che ne pensi?
Ma allora, sull'usare nella musica in realtà dipende se è una cosa ostentata e quindi voluta forzatamente, allora lì si sente subito, cioè, nel senso, secondo me si sente subito, quando qualcuno esagera nel voler far vedere che magari c'è una ricerca dietro, che ci sarà sicuramente, però magari non è quella adatta a lui, oppure è una cosa forzata, si sente subito, secondo me. Se no, fondamentalmente non c'è un limite, se qualcosa è una cosa che viene provando, una persona piace, non c'è un limite. Sul fattore questa musica non è adatta al testo, o viceversa, il testo è adatto alla musica, cioè qui diciamo tocchiamo dei valori abbastanza soggettivi, nel senso a me potrebbe piacere, potrebbe essere la cosa perfetta, per altri potrebbe essere la cosa peggiore che potrebbe capitare al mondo della musica, quindi sì, sempre una cosa molto soggettiva secondo me.
Certo. Matteo, per chi come me che al massimo riesce a suonare uno scacciapensiero
o il campanello
di casa, è fuggire,
non lo volevi dire, Pietro,
però tu mescoli chitarra elettrica e sintetizzatore, ecco, ma se vogliamo suggerire, no, perché specie nel mondo dei giovanissimi, quindi parliamo anche di educazione musicale, ecco, qual è lo strumento secondo te, ecco, che tu consiglieresti per avvicinare alla musica e fare in modo che poi avvenga un percorso evolutivo? Perché di solito nelle cose della scuola c'è sempre il classico flauto che non mi sembra che avvicini.
Hai ragione, Pietro. Non c'è alternativa. A proposito di alternativa, insomma, vediamo. Matteo.
Ma guarda, in realtà io posso dire come ho iniziato io, con una chitarra acustica scassatissima a casa, ho iniziato così, quindi con una chitarra, una tastiera, ma in realtà qualsiasi cosa mette un suono, anche il flauto fondamentalmente potrebbe essere una cosa interessante, dipende da tutto. Ho iniziato con una chitarra con l'archetto avvitato, con l'avvitatore, quindi figurate, cioè, penso che peggio di così. Sì, certo, come no, certo. Sì, no, non sta lì, non è l'intoccabile, lei è l'intoccabile.
Ma invece per quanto riguarda i generi musicali, c'è un genere musicale che secondo te tu pensi che sia intoccabile?
Un genere musicale intoccabile? Oddio, questa è una bella domanda. Ma non so, forse per me la new wave post punk, la new wave, l'onda della new wave secondo me è intoccabile, cioè è finita e dovrà rimanere per sempre intoccabile, secondo me. Non è impossibile di farla adesso, è impossibile emularla, è proprio un mix di società di quel periodo, di pensieri, di movimenti giovanili che non sarà mai riproducibile, non si può riprodurre adesso, quindi per me forse quello è intoccabile.
Sarebbe proprio fuori tempo.
È vero.
E nella musica,
esatto. Andare fuori tempo, insomma, è il paradosso più grande che c'è. Senti Matteo, invece parlando un po' di scelte, no? Proprio artistiche che tu ti trovi a fare, ecco, tendi più a basarti, a fidarti di te stesso, delle tue convinzioni, ecco, di quello che tu ritieni opportuno fare e basta, oppure tendi anche a fidarti di chi ti suggerisce qualcosa?
Ma allora, io ho iniziato a lavorare alla musica seriamente, cioè ho iniziato a lavorare alla musica più a livello serio, seriamente con Eugenio Portacconi, che è un signore che ha uno studio in un paese vicino a dove abito, e diciamo che quello che mi dice lui, cioè a lui porta in presenza dei pezzi già pronti e poi lavoriamo, ritocchiamo qualcosa insieme, aggiungiamo, togliamo, poche cose, diciamo quello che lui dice di solito, il 90% delle volte per me è rocolato, essendo una persona che lavora da 20 e passa anni nella musica e che ne ha viste passare parecchie da questo tipo di se per me è un suo consiglio arcolato. Poi ogni tanto c'è sempre un minimo di scontro, ma quello lì è normale, tanto non sia la stessa persona, però è bello perché con lui non è mai uno scontro, è sempre un confronto, quindi si trova tutto, ecco, non è mai uno che dice no, voglio far così, facciamo così, quindi è bello, cioè questa cosa qua è bello.
Matteo, tu col tuo progetto Alternative Rock International Washing Machine, giusto? Mi senti?
Bravissimo, sei migliorato tantissimo.
Dimmi se ti volate, perché anche Annalisa mi bacchetta, eccetera. Praticamente ha permesso l'uscita di questo nuovo singolo, è LFS, giusto? Se non mi sbaglio.
Sì, esatto, sì.
Diciamo che il progetto un po' è dedicato a coloro che non ce la fanno più, insomma, a chi pensa di essere arrivato al limite, a chi sta male per colpa e non loro. Ma ecco, tu in cosa? Proprio c'è qualcosa di cui proprio te ne vorresti liberare, perché oramai non ce la fai più.
E quanti di noi,
penso che tutti hanno qualcosa, cioè non una cosa, penso tantissime cose, e adesso, oddio, per pensarci così a freddo è un po' difficile, qualcosa che mi vorrei liberare, spesso quello di cui parla una canzone, il giudizio affreddato, la superficialità, il menefreghismo, forse il menefreghismo in generale, che poi sarebbe la mamma, sarebbe il papà di tutte le altre cose, il pregiudizio, il giudizio avventato, è un po' il papà, diciamo, tutto il menefreghismo. E quello, forse del limenefighismo che circonda, spesse volte prende anche me, cioè alcune volte, diciamo che tutti quanti spesso siamo, a volte siamo investiti da cose che non ci piacciono e noi stessi ne siamo dei portatori. E quindi sì, forse il menefreghismo è una cosa che da cui mi vorrei discostare di più di tutti.
Un'apparenza molte volte proprio veramente diventa qualcosa che va contro, come, contro ogni aspetto legato proprio alla condivisione, che poi è un elemento basilare, insomma, per rispetto alla cultura e quant'altro. Ma nell'altro invece, nell'altro brano False Ipotesi, tu invece tiri fuori il discorso della paura un po' dell'ignoto del futuro. E allora se io ti dicessi
la cosiddetta strizza,
se ti dicessi macchina del tempo, decidi di andare nel passato o nel futuro?
Pensaci.
Oddio, no, forse non la userei per niente proprio.
Che è la macchina del tempo, ma io condivido con Matteo questa scelta perché è impossibile.
Sì, cioè, è molto strano, non so come reagirei a una macchina del tempo e in più non so quanto neanche sarebbe utile in realtà. Cioè, il bello del vivere è anche un po' l'incognito del futuro e le cose che sono successe e che ormai sono successe, quello è anche bello, no?
Viviamo il presente, vero Matteo?
Esatto, che già è difficile, se vediamo anche nel passato, nel futuro ci incastriamo anche troppo.
Mettiamo allora in cantina la macchina del tempo, allora Pietro,
la mettiamo da parte. Bene, noi diciamo siamo arrivati un po' alla conclusione di questa breve ma intensa chiacchierata, però un'ultima domanda prima poi di mandare il brano, che un po' ti rappresenta insomma in questo momento, e così facciamo anche una dedica, la facciamo fare a te perché giustamente siamo in radio, la farai tu, eccetera. Però parliamo un po' anche di, mi piace molto collegare sempre l'arte, la cultura, la musica a questo senso di rivoluzione, no? Ossia il cambiamento della propria vita e di quella degli altri, no? Che tengono dentro di sé questo aspetto legato all'arte, alla cultura, alla musica. Ecco, tu sei consapevole di questo senso rivoluzionario della musica?
Sì, è un motivo per cui faccio musica, in realtà, sì, assolutamente sì, la musica è forse l'arte in generale, la cultura e l'arte sono i must per iniziare una rivoluzione in questo tipo di ambito, soprattutto sociale, che è una cosa che in questi tempi ci vorrebbe parecchio, considerando ci sono delle grandi lacune in Italia a livello sociale, credo. Quindi cioè, il mezzo migliore è l'arte per diffondere cultura, la cultura per diffondere arte, diciamo che sia una mano a vicenda. Senza cultura c'è una staticità che non porta a niente, ecco.
Proprio vero.
Matteo, noi ti ringraziamo e adesso è arrivato il momento giustamente di ascoltare. Giustamente abbiamo pensato, ma tu penso che possa sottoscrivere, di mandare il brano che è uscito il 29 ottobre, ossia l'FS, giusto?
Anche perché mi
sembra corretto insomma mandare l'FS. Allora, a questo punto l'FS, quindi nato, ripetiamo, dal progetto Alternative Rock International Washing Machine, a chi lo vogliamo dedicare?
A te la parola.
Oddio. Ma a tutti, siamo a tutti, non limitiamo, a tutti va bene, lo dedichiamo a tutti quanti.
Va bene, a tutti coloro che sono pronti ad effettuare ricerche non solo interiori, ma ricerche proprio nell'ambito dell'arte, della cultura e della musica. Grazie.
Grazie Matteo.
Grazie a voi, grazie mille.
In bocca al lupo per tutto Matteo.
Ciao.
Grazie mille, ciao.
soluzione. Certe volte mettere un punto può sembrare una soluzione. Hanno trovato Simone nel suo appartamento, silenzioso, vomitato addosso. Sul muro la scritta, io non mi piaccio, che stringeva più di un laccio al braccio.
Italia, sempre io e sempre Annalisa.
Eccoci ovviamente.
Sempre presenti, sì. Operativi. Il giovedì sera oramai è un appuntamento piacevolissimo, ma non
tantissimo.
Solo perché gli è Annalisa, cioè questo momento di condivisione nostro, ma anche con i radioascoltatori, ma come attraverso la buona musica, ma anche attraverso la partecipazione di ospiti interessanti dall'anima bella. Come,
esatto,
come
Pietro,
dico sempre
dall'animo
io.
Bello e gentile.
E allora adesso da chi andiamo? Da un'altra anima bella, sì, un'attrice.
Un'attrice.
Di teatro, TV,
cinema
romana.
Romana.
È un di più.
E faremo dire... Cos'è questo di più della tua romanità?
Laura
Monaco.
Ciao Laura.
Ciao Laura, benvenuta.
Ciao ragazzi, grazie di avermi invitato.
Grazie a te Laura.
Allora Laura, partiamo proprio da questo, insomma un po' il legame con le tue radici, se contano anche nel mondo del proprio lavoro, insomma le proprie radici.
Allora, devo dire di sì, nel senso che io sono nata, vissuta e cresciuta a Roma da mamma calabrese e papà metà siciliano, metà romano, quindi diciamo che di mio proprio autoctona di Roma non sono. Però poi sono vissuta in un quartiere popolare, io sono nata, vissuta e cresciuta alla Garbatella e quindi porto un po' la romanità dentro, nel senso che porto quella romanità tranquilla di un quartiere che... Oddio, quando ero piccolina io sto quartiere non era tranquillo per niente, però la cosa buona è che ho proprio l'animo del quartiere, quindi io conosco tutte le vicine del palazzo, soprattutto dei dintorni, tutti i negozianti della zona, per cui insomma è come dire un piccolo nucleo controllato dove ti muovi guardata a vista, è bellissimo, per cui questa romanità a me piace molto, mi conosco tantissimo. E poi nella romanità mi porto vabbè, il dialetto, le canzoni, la cultura. Il romano poi è quello, allora, la romanità vera è abbastanza accogliente, devo dire, perché come dico sempre io, Roma fa parte del sud d'Italia, quindi si sente un po' il calore, sì, delle usanze, no? Un po'. Hai mangiato, lo vuoi il caffè, che fai? Vieni, non ti vieni a sedere, dai ci facciamo una chiacchierata, che fai qua sola? Questa un po' è la romanità che conosco io. E quindi me la porto in questo senso. E poi chiaramente la cultura romana di Aldo Fabrizi, della Magnani, è una romanità verace.
Mitico Aldo, davvero.
Che bello sentir nominare Aldo Fabrizi. Ma allora, quindi, come mai allora non hai fatto l'architetto e l'attrice? Quindi, perché non hai fatto l'architetto?
Io non ho fatto l'architetto perché fondamentalmente non mi piace, pare che mi riesca bene però non mi piace, e poi in realtà non è proprio vero che non lo faccio l'architetto perché post pandemia ho dovuto un po' rivoluzionare la questione, e io prendo questa laurea in architettura e poi mi iscrivo all'Accademia del Sistina, quindi poi fondamentalmente questa laurea in architettura è servita per pagare l'Accademia. Uh-huh. E che è servita, perché voglio dire, giustamente si pagano le spese. E ho preso l'abilitazione come architetto quando già facevo l'attrice, quindi io già ho debuttato al Globe Theater qui a Roma e poi ho preso l'abilitazione come architetto, perché comunque non mi piace lasciare le cose a metà e quindi l'ho finita la carriera architettonica. E poi mi è servita perché avevo un teatro prima della pandemia e me lo sono costruita io, quindi ho costruito il mio teatro come architetto, oltre a fare le locandine di grafica più che altro, le scenografie, e facendo sempre anche un po' di lavori di architettura, almeno uno l'anno, perché se no, come si dice, impara l'arte e mettila da parte, ma non troppo da parte, perché se no non te la ricordi più. E quindi la pratica l'anno l'ho sempre fatta. Poi è successa tutta la pandemia, il delirio, io ho dovuto demolire il mio teatro e ho un po' ribaltato la questione, quindi adesso ultimamente sto facendo un po' più l'architetto, proprio perché la situazione dei teatri è stata chiusa per tanto tempo, il cinema pure ha vacillato un pochino e quindi ho ritirato fuori, diciamo, il mio pezzo di carta che...
Ma tu, Laura, hai fatto anche una cosa molto bella, cioè hai scritto un libro di architettura proprio sul quartiere della Garbatella, giusto? Ricordo bene,
beh,
Laura?
È dato
luce a questo quartiere che poi, diciamo, di norma viene considerato come un quartieraccio tra virgolette, no? Per tanti motivi. Però ecco, tu hai voluto ridare voce invece a questo tuo quartiere, ecco, quanto è stato bello affrontare proprio questo percorso.
Eh sì, ma succede questo nella mia vita, io ho finito di studiare come architettura in Spagna, a Madrid, al Politecnico, e lì c'era una serie meravigliosa che si chiamava Los Veranos, che praticamente è diventata, come si chiamano, i Cesaroni qui in Italia,
sì, sì.
Identica, la stessa identica, lo stesso copione, le stesse facce traslata in italiano. Quindi quando sono ritornata qui ho visto questa cosa ambientata alla Garbatella, che faceva vedere una Garbatella che non esiste, sono rimasta un attimo spiazzata. Da presso la Garbatellana ho detto, vabbè, no, aspetta, parliamo un attimino della Garbatella un po' più seriamente, da dove viene, perché viene, e quindi ho scritto questo libro di architettura, che l'ho scritto mentre facevo, tra l'altro, l'aiuto regia a Francesca Draghetti, quindi stavo facendo tutta un'altra cosa nella vita, quando è scoppiata questa situazione, qui dico, non è possibile, parliamo un attimino seriamente della Garbatella, quindi ho ritirato tutto il mio spirito verace di panza, e ho scritto un libro tecnico, e di commento del perché è nata la Garbatella, come, dove, quando, perché la Garbatella è un quartiere di sperimentazione architettonica, che nessuno sa, nel periodo prefascista, quindi quando ancora non c'era tutto il fascismo in auge, c'è stato proprio un lotto che è stato un quartiere di sperimentazione architettonica, no, forse era i primi anni del fascismo, sto sbagliando, e quindi hanno fatto tutta una serie di case monofamiliari, bifamiliari, costruite su tutta l'architettura che stava andando in auge in quel periodo, tra modernalismo e l'architettura locale, quindi è stato un quartiere molto importante dal punto di vista di sperimentazione architettonica, nonché la Garbatella, non so se voi ci siete mai state, ma è bellissima, sì, perché è un quartiere giardino. E allora da questa cosa, per protesta ai Cesaroni, ho detto, vabbè, pubblichiamo questo libro, e quindi ho fatto questa cosa.
Bravissima Laura, complimenti.
Ora, tu logicamente nel tuo lavoro da attrice eccetera, devi comunque entrare, no, in personaggi, e quindi anche in tra virgolette in anime che non ti appartengono, no? E quindi noi di solito, io mi chiedo sempre, quando tu vai a fare questo tipo di viaggio interiore, insomma, di personaggi che non ti appartengono, ecco, ti capita invece che sei tu che acquisisci qualcosa da quel personaggio, cioè nel senso, invece di essere tu che ti devi immedesimare, ma sei tu che acquisisci qualcosa del personaggio in cui ti vai a immedesimare?
Assolutamente sì, e vi racconto l'ultima epopea. Ho messo in scena 15 giorni fa, insieme al mio collega Marco Zangardi per la regia di Tina Panettieri, un Piccoli crimini coniugali, che è uno spettacolo che parla di una querela di coppia. E la protagonista, per la visione della regista, era una donna molto feroce e alcolizzata, aggressiva, repressa. Della serie che io proprio, no, io romana, paciosa, tranquilla, a me se non mi tocchi non abbaio, io proprio, no, capito? Il mio opposto. Soltanto che insieme alla protagonista stavo vivendo una situazione personale un po' travagliata, e quindi io sto personaggio non lo volevo fare. Comincio queste prove di trauma, perché io sto personaggio non lo volevo fare, non lo volevo interpretare, non, cioè, avevo litigato, anche senza conoscerlo. Invece poi durante le prove ho fatto piano piano pace, ho imparato che in realtà nella ferocia ci può essere anche qualcosa di positivo nel desiderio di esprimersi, quindi nell'imporre anche in modo a volte un po' aggressivo le proprie idee, la propria presenza, della serie guardami, ci sono anche io, anche se ho tutti i miei difetti, ma guardami. Ed è stato molto interessante, io che invece magari sono molto patata, sì, anche non mi arrabbio, quindi che abbozzo per secoli, e questa invece è bella, grintosa, che gli dava proprio giù, ed è stata un'esperienza liberatoria. Quindi liberatoria. E tutto sommato mi conservo anche un po' quella sensazione di ubriacatura, così che ci può stare.
Brava,
sì, è stata un'esperienza.
E il teatro catartico che ci piace tanto.
Poi il testo è un testo veramente molto bello, sì, di Manuel Smith con la regia di Pina Panettieri. Il testo è molto bello, eccetera.
Musiche dal vivo.
Infatti.
Di Claudio Giovannini, giusto?
Sì. Claudio Giovannini, sì.
Quindi, no, veramente un testo che è merito. Quindi, ma se, proprio a fine ottobre siete andati in scena, giusto? Al Teatro Testaccio,
sì.
Giusto?
Dal 8, 29 e 30, che noi siamo andati molto, abbiamo preso poche date dicendo ma il pubblico verrà, il pubblico non verrà, il pubblico l'abbiamo mandato a casa, poi tocca prendere un altro teatro e rifare le repliche per farvi tutti questi
è bello sentire questo, vedi che c'è sì. Voglia di cultura, c'è voglia di teatro, c'è voglia di
voglia.
Che è bello,
c'è bisogno di uscire, c'è bisogno di incontrarsi, sì, devo dire sì.
Laura.
Però tu principalmente, non lo so, io guardando un po' quello che tu hai fatto e fai, sembrerebbe quasi che molte volte preferisci lavorare più da sola, più che, non lo so, in squadra, non so, è una mia cattiva impressione o non lo so.
Allora, in realtà dipende tantissimo, perché io nella mia vita ho cercato sempre gruppi di lavoro e poi periodicamente mi hanno abbandonato, nel senso che armiamoci e poi parti. E quindi questo più volte nella storia, perché sono poi un entusiasta che se abbraccia una causa difficilmente la molla, ma non sempre tutti siamo così, quindi a volte mi è capitato di dover iniziare delle cose e poi doverle portare a conclusione per xmila motivi e rimanere da sola perché magari arrivavano per altre persone lavori più importanti, più che magari si trasferivano proprio in altre città, quindi è successo un po' di tutto. E di base io ho una fissazione, lavorare con le donne, che è la cosa più difficile del mondo, perché le donne sono meravigliose, siamo meravigliose, sono anch'io donna, e, però siamo proprio cape toste, è tosta, allora fino a che si riesce a marciare insieme, magari si marcia insieme per anni, io ho avuto una collega con cui abbiamo fatto una compagnia per bambini, abbiamo lavorato credo 5 anni insieme d'amore e d'accordo, poi a un certo punto abbiamo dovuto prendere strade diverse perché la vita cambia, quindi in realtà noi ho fatto grandi percorsi in compagnia e poi però magari sono rimaste le cose che poi ho fatto da sola, tipo il mio teatro o delle altre situazioni, ma in realtà io ho sempre dei gruppi di lavoro con cui collaboro sempre e ci credo tantissimo perché per me il teatro, il cinema sono lavori corali. L'unica cosa che faccio da sola è scrivere. Questa è l'unica cosa.
Beh, quindi la competitività è femminile, cioè fondamentalmente Laura la questione è proprio la competitività delle donne, è quello che va a ostacolare un pochino oppure altro secondo te?
Io invece la trovo stimolante questa competitività, penso che però ci sono delle situazioni che funzionano per tempi, diciamo che tutto ha un inizio e tutto ha una fine e bisogna goderselo nel percorso e non avere rancore quando finisce, perché magari si è camminato insieme per quel percorso e non si può camminare insieme per tutta la vita, però questo funziona sia con gli uomini che con le donne, solo che per il mio vissuto l'esperienza con le donne è stata molto più verace, forte, di pancia, vera, e per me è molto più stimolante, anche più combattuta, perché ognuno mantiene le sue idee con tenacia, però io se devo scegliere lavoro con le donne, tutta la vita.
Laura, io ho avuto il piacere di conoscerti nel film TV su Libero Grassi, no? Anche perché conoscendo bene, cioè conoscendo non in prima persona Libero Grassi, ma insomma conoscendo la storia di Libero Grassi, e quindi parlando un po' di tematiche sociali, insomma di anche di tematiche di denuncia, eccetera, quindi tu sei consapevole, insomma, che attraverso il cinema, insomma, il teatro, la TV, ma anche l'arte in genere, veramente si possano cambiare le vite delle persone, sia in prima persona ma anche quelle degli altri, insomma.
Assolutamente, oggi stavo lavorando a delle prove con un regista che ha un laboratorio che fa lui con delle ragazze che soffrono di disturbi alimentari, anoressia e bulimia, e lui mi raccontava quanto è stato catartico questa situazione qui. Quindi per me parlare attraverso l'arte di qualunque tematica, il bullismo, le violenze, il racket, qualunque sia la tematica che si sceglie, per me è molto importante portarla in scena, anche se con una visione più rarefatta, una visione più poetica, una visione a volte più televisiva, però secondo me è importante parlarne anche con tatto, perché a volte spiattellare la violenza, come fanno spesso nei telegiornali con la cronaca molto violenta e atroce, così non è sempre il canale di comunicazione giusta, mentre se si riporta la questione in una messa in scena filmica, televisiva, teatrale, io penso che arrivi con una delicatezza che lascia un altro marchio, che arriva comunque in profondità, ma riesce ad essere una comunicazione più profonda, anche perché magari è un pochino più filtrata, se vogliamo.
Dici benissimo, Laura, assolutamente bene. E andando ad un altro argomento, che è quello della solitudine, Laura, insomma, io so che tu da piccolina eri un po' solitaria, no? E ti piaceva moltissimo stare con i tuoi cari nonni, e ti capisco benissimo. Ecco, passando dalla solitudine, diciamo, da bambina, che probabilmente magari poteva essere vista anche come fonte negativa, probabilmente, no, dell'essere, alla solitudine invece proprio del mestiere dell'attore, no? Che ha bisogno comunque di momenti di solitudine, immagino, per concentrarsi, per, insomma, anche per riprendersi dopo aver probabilmente fatto dei ruoli particolarmente impegnativi e importanti. Ecco, tu come la vivi questa solitudine dell'attore di cui si parla spesso?
Non lo so, nel senso che, perché io la solitudine la vivo perché sono stata sola tanto tempo e perché durante la giornata in realtà non è che si è sempre con le persone, no? Quindi in realtà la mia ricerca di solitudine è vaga, non ho particolari necessità di solitudine, poi per me esiste una cosa molto importante, infatti ci sono un sacco di stanze, no? Se tu vuoi 5 minuti di solitudine, ti trovi nel bagno, 5 minuti sono sola, non ti tocca nessuno. E quindi io non lo so, questa ricerca di solitudine non ce l'ho, ecco, mettiamola così.
Senti, Laura, domani sera a cena da te ci sarà Aldo Fabrizi, Petrolini e Trilussa. Io voglio sapere prima di tutto che cosa cucinerai per loro e poi che cosa vorresti chiedere a Fabrizi, Trilussa e Petrolini.
Ah, che cosa gli cucino? Guarda, vado su una cosa leggera, facciamo un risotto al sugo, perché proprio non so voglia di cucinare, devo pure fare la spesa, quindi famo da accontentata. Vai, possiamo fare ora un piatto di spaghetti.
Piatti di primo, insomma.
Guarda, però sotto casa mia c'è un bellissimo forno che panifica, ogni artista che mi prendo. Però vabbè, dai, mi posso pure sbizzarrire con un primo, va, a loro scelta. Questo ce la possiamo fare.
Fabrizi ha la dieta.
Okay. Beh, ma guarda, perché se si mangia poi non si parla molto, mentre così a poco modo lui come chiacchiera.
Bravo, ci si mantiene allora, tranquilli, non ci si addormenta e si parla.
Dai, ti chiede a Fabrizi, Giussa e Petrolini.
Allora, io a Petrolini vorrei chiedere perché, cioè, perché inventarsi qualcosa di nuovo e di diverso all'epoca, perché lui è stato un inventore di genere, quindi cosa l'ha spinto a andare oltre, a scoprire di più, a essere così ironico, anche cinico, anche cattivo con la società.
Sì, sì.
E Trilussa vorrei capire perché il genere poetico, cioè perché non hai scritto un romanzo, perché le poesie, che sono sempre la cosa che arriva subito come gli aforismi, no? Però che poi nessuno legge mai. Non so quanti avranno letto per intero un libro di poesie di Trilussa. Io sì, perché mia zia ne aveva uno, non sapevo che fare, me lo sono letto, vabbè. Ma è perché è capitato a casa, non perché io me lo sia andata a comprare.
Ecco, è stato un caso straordinario, Laura.
Sì, non lo so come penso.
Proprio appassionato di vero.
Sì,
Sì.
Sì, perché anni fa avevo un concorso di poesia e mi chiedevo, questi poeti poi gentilmente mi regalavano sempre i loro libri, che erano questi libercoli piccolini con le loro poesie, 100 poesie, no, aforismi e vari. Molto belli, ma che io, se avessi trovato in libreria, probabilmente anche io che organizzavo quel concorso non l'avrei comprato. Per cui la poesia è un tema che mi incuriosisce. E invece, ad Aldo Fabrizi, vorrei chiedere proprio, mi istruisci sulle pause? Facciamo una lezione di pause. Ma qui, ai prossimi quarto d'ora, una pausa, perché lui era un maestro su quello, veramente.
Un grande, vero, quando
mamma mia, dopo Fabrizio è stato straordinario,
l'importanza della pausa per poter far ridere,
esatto, cioè, no, straordinario, unico, davvero unico in questo genere.
Laura, noi siamo arrivati alla conclusione di questa intensa intervista, vedi? E ti ringraziamo. Però
grazie,
adesso,
Laura,
prima di salutarti e di augurarti veramente il meglio, un'ultima domanda. Questa di solito è una domanda leopardiana, che amo molto Giacomo Leopardi. Mi piace molto il naufragarmi dolce in questo mare. Bello. Allora, in quale mare della tua vita in questo momento ti è piacevole naufragar, Laura?
Ah, che domanda! Allora, in questo momento sto cercando di ripassare di nuovo la situazione lavorativa, quindi naufrago nella fatica di dover riacchiappare tutte le fila di una storia, la mia un pochino ampia, e quindi tirare il filo per far diventare da un tessuto una corda. È un po' complicato perché ribalta il lavoro, ribalta la situazione, trova anche nuovi stimoli in un momento in cui si parla solo di Covid e che pizza. Quindi anche animare delle conversazioni, ma anche semplicemente animare degli interessi diversi che escano un pochino fuori da questo martellamento che abbiamo quotidianamente, veramente faticoso. E farlo da un punto di vista che può essere una comunicazione, l'arte e altro, è veramente, cioè, quello che ti dico, guarda, ho fatto questo spettacolo a teatro, vieni a vedermi, ma è Covid. No, stiamo parlando di uno spettacolo a teatro, ma quindi è tutto un po' questo, la fatica del naufragare. E poi chiaramente ribaltare la situazione lavorativa, che vorrei tornare a fare una pratica l'anno e fare di più mio di lavoro.
E ci se lo auguro e te lo auguriamo, Laura,
E allora, quindi piccoli crimini coniugali, dici il prossimo appuntamento, così invitiamo coloro che ci seguono a venirti a vedere al teatro. Dov'è il prossimo appuntamento di piccoli crimini coniugali?
Allora, piccole comunicazioni ancora non lo so, perché stiamo appunto trattando con alcuni teatri per la stagione, quindi probabilmente a marzo, ma ancora non ho le date. Okay. Mentre se mi volete venire a trovare, lunedì 15 faccio una lettura durante un festival al Teatro di Villa Torlonia, sì, per il Festival di Letteratura Americana. E invece domenica 21 qui alla villetta Social Lab a Garnotella presento il libro di Felice Di Benga, che è un mio collega con cui scriviamo, che ha scritto un libro, Storia di un incontro, che parla di cinema, quindi io farò la moderatrice delle letture e parleremo di cinema. Ingresso libero, quindi venite che vi aspettiamo.
Bellissimo, wow,
benissimo. Allora mi raccomando di seguire in tutte le sue sfaccettature Laura Monaco. Ciao Laura.
Ciao Laura, un abbraccio grande.
Grazie, un abbraccio a voi, grazie mille.
Prossima, ciao ciao.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Continuiamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io, pieni di voglia di conoscere, di scoprire e di immergerci nelle vite altrui. Sì, sì, ecco. La parte mia, la parte di Annalisa, assolutamente.
E l'altro io chi è adesso, Pietro?
Vediamo, allora, è un cantante che è stato anche produttore, non so se adesso torni a essere produttore.
Io lo chiederemo personalmente.
Un viaggiatore, uno che ha viaggiato in Sud America, insomma, in quasi tutta Europa, ossia Sesto.
Ciao Sesto, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
Oh, che bello. Buonasera a te. Grazie per aver accettato l'invito. E allora, guarda, partiamo proprio da questo, cioè, visto che tu sei un grande viaggiatore, no? Qual è questo il tuo legame tra il viaggio e la musica? Che proponi?
Beh, diciamo che in viaggio, in canali, anche magari così un po' nel subconscio forse, non al momento esatto, ma in canali comunque storie, situazioni, serate, persone che conosci, luoghi che vedi, che visiti. Secondo me queste cose te le porti dentro, te le porti in giro, dopo un po' metabolizzi. Per me spesso diventa un testo, diventa qualcosa di musicale, diventa ispirazione. Ecco, questo sento io.
E senso, tu ami viaggiare anche con l'immaginazione?
Ma assolutamente.
Che bellezza, vero Tesso?
Assolutamente, ma è una fuga per riuscire a convivere con questa velocità che abbiamo attorno, no? Oggigiorno tutti quanti, nel nostro quotidiano, bravo.
Esatto.
Senti, ma visto che tu sei dentro al mondo dell'arte, della musica, eccetera, ecco, qual è di solito, facciamo dire, le cose più belle, quelle, le energie buone che porta la musica, eccetera. Dici una, invece, qual è la cosa più che porta invece energia negativa nel fare musica, eccetera, la competizione o altro?
Oddio, che mi può... Non mi arriva, a me personalmente non mi arriva. Trovo che l'impegno e la dedizione che ti chiede la musica ti dia costantemente comunque indietro, ti ritorni sempre qualcosa di positivo. No, la competizione, oddio, è pane quotidiano sempre di più per la gente, che per chi fa musica e soprattutto per chi fa i primi passi nella musica. Ma allo stesso tempo, secondo me, devi imparare prestissimo a non dare assolutamente peso, cioè la competizione è un po' ridicola, secondo me, in qualche modo, no? La competizione nella musica, nel senso che cosa vuol dire? A te piace una canzone, a me meno, a te fa impazzire e avanti così, cioè.
Certo.
Non ci trovo niente di assurdo, quindi, però da un certo punto di vista serve, fa audience, se ne parla, si vede, lavora tantissimo con la televisione ormai, la competizione, no? Quindi...
È un elemento di visibilità.
In qualche modo bisogna accettarlo, però devi accettare anche che sai che vai a un programma televisivo, non a un programma musicale, ecco.
Ah, è vero. A proposito di competizione, senso sì. E di gara, proprio, voglio dire, comunque tu hai affrontato diverse esperienze, vorrei ricordare tra le tante il Festival di Musicultura, tu sei arrivato tra i finalisti, ecco, e tra, come dire, tutte le varie esperienze, le varie partecipazioni, collaborazioni, qual è quella che ti è rimasta veramente nel cuore e soprattutto che ti ha gratificato più di qualunque altra?
Ma l'hai nominata e ti devo dire la verità che Musicultura mi ha lasciato in primis, te lo dico per anche prima ancora di conoscerli di persona, lo staff e tutta la gestione legata a Musicultura, via mail diciamo, è stata veramente il motivo per cui ho portato dietro un musicista, ho cercato di fare il meglio possibile per me per presentare dal vivo il pezzo, perché ho visto uno staff che aveva ascoltato le canzoni, quindi mi è sembrata veramente una cosa particolare, oggigiorno, ecco, diciamo.
Hai ragione, il dono dell'ascolto.
Importante, legato all'ascolto, è non dare scontate le cose, cioè l'accortezza, ecco.
No, se sei all'interno di Musicultura sicuramente hanno ascoltato, ci hanno ragionato, hanno pensato sopra al tuo progetto, alla tua canzone o alle tue canzoni, ecco.
E invece
questo è bellissimo, questa cosa qui.
Sì, quanto è importante, ecco, rimanere se stessi sempre nel proprio percorso musicale?
Ma la musica e l'arte in generale, secondo me, si parlava adesso, no, di fuga della mente, di fantasia, no, nella giornata, non ci trovo niente di male essere un po' contraddittori con se stessi, in musica o nell'arte in generale, secondo me, al tempo stesso devi arrivare al punto che non snaturi chi sei, nel senso se diventi vittima del tuo personaggio, mi dispiace, hai fallito, ecco, in qualche modo, però per tutto il resto giocare e osare con la musica, con le possibilità che hai nei video, nelle immagini, nelle fotografie, secondo me c'è tantissimo da esplorare per provare ad essere qualcos'altro, perché no?
Ma tu una tua vita senza musica, la immagini, l'hai mai immaginata?
Ma assolutamente impossibile.
La condizione è la cosa che ci piace di più, insomma, perché non
assolutamente
pensiero, insomma, continuare ad avere questa tempra vuol dire proprio che è una passione straordinaria. Ma io volevo fermarmi sul tuo
progetto,
è molto particolare.
Grazie.
Anche molti radioascoltatori avranno modo di conoscerti ancora meglio, no? È veramente particolare, a me fa pensare ovviamente all'arrivo ad una competizione, sono arrivato sesto, no, però
ha a che fare con sesto questo. Senso femminile.
Il sesto senso, bravo Pietro.
E dai, esatto, ci siamo. No, nel senso sì, cioè ho voluto diciamo giocare un po' con questa cosa qua, con i molteplici significati che ha in qualche modo il termine in sé, no? E quindi sì, un po' il gioco della classifica, il gioco del non badare ai numeri, che in musica forse ne stavamo parlando adesso, in musica sono quello che sono, al di là di questo, come posso dire, il sesto senso, quello che non sappiamo ancora, no? il futuro in qualche modo, no? Il sesto uomo, ci sono tantissimi significati, ecco. Questo era un po' il gioco, ecco, una parola molteplice in qualche modo.
Bene, invece parlando di flusso creativo, ecco, tu come per poter creare, ecco, bisogna per forza avere una tempesta emotiva, insomma, oppure si può stare sotto un albero, sotto un cielo azzurro in maniera serena e comunque
preda di emozioni più positive, dici Pietro.
Ma io credo che non ci sia un momento specifico adatto a scrivere, di questo sono convinto, almeno nella mia esperienza succede in entrambi i momenti e spesso nei momenti più, tra virgolette, sbagliati, in momenti veramente assurdi, e se non la fermi in quel momento, se non hai un pezzettino di carta, il telefono, qualcosa su cui scrivere, lo perdi. Questa è una cosa bellissima della musica, cioè se non gli dedichi attenzione in quel momento lì, quell'idea che per te era bellissima in quel momento l'hai persa, non te la ricordi più.
Bravo, complimenti per la tua attività, Sesto, davvero.
Grazie. Mi fate domande sulla musica, non riesco a non essere profondo, ecco, probabilmente.
Complimenti.
Senti, parlaci un po' dei prossimi progetti, al di là che poi ascolteremo logicamente il tuo singolo, l'ultimo singolo Galleggianti, però parlaci di progetti, visto che siamo in un momento che sembrerebbe azzardato parlare di progetti, invece parlaci di progetti musicali tuoi.
Beh, stiamo cercando di, con la nuova etichetta, di spingere le Siepi Dischi, etichetta di Roma, e di spingere abbastanza sull'uscita delle canzoni, quindi il 18 di novembre ne uscirà una nuova, si chiama Neve Anna, non sarà accompagnata da video perché crediamo che il pezzo possa dire già di per sé, e per una volta volevo non associarlo delle immagini per forza. Cioè, sento molto cinematografico già il testo, ecco, spero non serva, ecco, mettiamola così. però altre cose, sto lavorando tantissimo in studio, fortunatamente, visto che poi purtroppo la musica live è ancora a rallenti, se non altro a rallenti. E che dire, faccio musica ogni giorno. Sto facendo musica ogni giorno, sono molto contento di queste cose. Queste sono le novità.
Bravo.
Senti, ma quel minuto prima che vai sul palco, no? In un live, che cosa succede nel tuo cuore, nella tua mente?
La tremarella, la sudarella, insomma, dici un po', Sesto.
Oddio, no, tremarella, sudarella no, però mi sono sempre detto, ma in tutti i casi, cioè in tutte le situazioni, anche prima di premere record in studio magari, quando produco qualche gruppo, registro della gente, mi sono sempre detto, finché senti le farfalline nello stomaco quel minuto prima o quei 30 secondi prima di registrare, la riverenza verso la musica in qualche modo la senti ancora, senti quel debito, quella roba che gli devi, allora va bene, si va avanti.
È come quando ci si innamora, no?
Le farfalline, esatto, le farfalline nello stomaco.
Hai fatto un bellissimo confronto.
Bellissimo. Sesto, allora guarda, noi siamo arrivati al termine di questa chiacchierata, però adesso è il momento di ascoltare la tua voce, di ascoltare la tua musica, la tua voce e la tua musica, ossia Valleggianti. Ma
era ora, sì.
Per la tecnica la lasciamo a te, perché siamo in radio e vogliamo che tu faccia una dedica su prima dell'ascolto di Galleggianti.
Galleggianti le dedichiamo alle persone che non riescono ad arrivare a un porto tranquillo, alle persone che hanno difficoltà a raggiungere un porto tranquillo, che sia nella propria mente, che sia su un barcone nel cercare di arrivare nel nostro paese, che sia indifferente qualsiasi sia il vostro problema. A queste persone voglio dedicare il pezzo.
Bello, complimenti, Sesto, davvero, il titolo davvero racconta quasi tutto, veramente molto
guarda,
efficace.
Cioè, io ho immaginato, mentre tu parlavi, ho immaginato,
sì, anch'io, sai, Pietro,
la scena di cui tu parlavi.
Esatto, quindi anche a me.
Ti ringraziamo,
mi è arrivato.
Ti ringraziamo e lasciamo che questo messaggio via etere veramente raggiunga tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a Sesto.
Grazie mille, Sesto.
Grazie a voi, ciao, ciao, buona serata. Bocca al lupo. Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie.
Affiorano i segni, ma dove poi? Guerra, sabbia e deserto, come cristalli sempre fragili. Avevo i miei sospetti, sbarre di carta, filo spinato. Thank you.
eccoci, eccoci, siamo tornati, sempre qui, ebbene sì, sempre qui, Radio Torre Italia, l'altro sono io, e noi adesso continuiamo.
E l'altro non è solo sono io, no, ma gli altri siamo noi, perché ne abbiamo,
abbiamo due di artisti, ebbene sì, perché è un bel duo, anzi è un bel duo perché presenta della musica molto interessante, sì, perché hanno uno stile molto originale.
Tutto particolare.
Allora, loro sono Daniele Scavetta
e Simone Filippazzi,
sono i White Shark. Ciao.
Ciao, benvenuti.
Ciao a tutti. Ciao a tutti, big up.
Ok, benissimo.
Benvenuti, grandissimi.
Grazie Daniele, grazie Simone. Allora, partiamo subito, ma come vi ho preannunciato, niente, tutte e due dallo stesso modo, quindi questo squalo predatore forte che non si ferma davanti a nessun ostacolo, quindi White Shark, quindi bellissimo insomma il vostro nome, ma partiamo proprio dal, dal vostro stile, partiamo da Daniele. Allora Daniele, ecco, quanto lavoro c'è dietro a, a questa ricerca di uno stile tutto vostro, originale?
Tantissimo, tantissimo, abbiamo lavorato penso anni alla ricerca del, di un'identità, di un progetto concreto, di essere originali, perché la nostra regola numero uno da sempre è quello di essere il più originali possibili, e sì, si può prendere spunto da altri artisti inconsciamente eccetera, però a noi, per noi la parola copiare non esiste. Quindi assolutamente tantissimo lavoro, veramente lavoro di anni, e penso che adesso siamo arrivati alla consapevolezza.
Che bello, bello, bellissimo. Simone, invece, ecco, secondo te cos'è che non funziona in un gruppo? Perché di solito voi siete un gruppo, siete un duo, cos'è che non funziona in un gruppo e quindi invece funziona di più da solista?
Preferirei più parlare di quello che funziona.
Ah, allora vai, vai, vai.
Positività, positività.
Cosa funziona?
Quando si è tutti coesi, è bello essere tutti coesi, viaggiare tutti sulla stessa onda e tutti con lo stesso pensiero, tutti posti lo stesso obiettivo e tutti dirti vogliamo arrivare là. Beh. E appunto come uno squalo noi non ci voltiamo mai indietro, cioè noi vogliamo arrivare a quell'obiettivo, noi arriveremo a quell'obiettivo punto, senza preoccupazione, senza paura, sì è normale che qualche paura anche lo squalo ogni tanto ce l'ha, però comunque il raggiungimento degli obiettivi devi arrivare a quello che comunque all'obiettivo che ti poni, se no non, è, non sei uno squalo, sei un delfino.
Però Simone, due identità che si devono ben, come dire, mescolare, certo. E diciamo che
questo è difficile,
fanno parte un po' della nostra vita, quindi quando vi capita di dover fare comunque una decisione anche artistica, vi capita comunque di essere in disaccordo?
Ma guarda, ti dirò, noi comunque, essendo arrivando dalla stessa scuola,
sì,
è veramente raro, ma veramente, tu invece chiederà, voi invece chiederete, ma è veramente raro che comunque io e Dani, io e Scave non siamo comunque sulla stessa lunghezza d'onda anche sul genere, cioè noi ci mettiamo lì, io posso scrivere la mia strofa, lui ci scrive la sua strofa, cioè non è la... è proprio uno adattarsi con l'altro, e quello è il bello di noi, perché è questo che rende tutto... la, il progetto White Shark è così figo, è così magico, perché nessuno si deve adattare a sta cosa, capito? Bravo. Perché comunque
sì, noi il nero e il bianco diciamo che lo sfruttiamo in maniera positiva e non negativa, nel senso che il nero e il bianco lo trasformiamo in magia.
Bello.
Beh, bravissimi, davvero questa è una cosa molto molto bella e molto rara, unica e rara. E ciò vuol dire che siete
poi per, poi per carità
sempre
male.
Per carità. Poi per poi le discussioni sul lavoro, come ben saprete, ci sono sempre,
sì,
ma sono sempre comunque delle discussioni, comunque la maggior parte direi sempre costruttive, certo, non sono distruttive,
certo.
Perché se no non fai il gruppo e come dicevamo prima rimani solista, ti fai i cavoli tuoi e vai avanti per la tua strada.
Litigi da solo.
Hai capito, litigi da solo. E ti dico il muro da solo.
È vero. Daniele, invece, ecco, ma voi di solito scrivete sempre di ciò che vivete o riportate anche storie solo ascoltate, solo ecco, che vi hanno riportato?
È un po' tutte e due, nel senso che non abbiamo proprio una logica oppure uno schema da seguire. È capitato... Allora, la maggior parte delle volte ovviamente quello che viviamo scriviamo, lo tramutiamo in flusso di coscienza, Lo trasformiamo proprio in una canzone, in un ritornello, in una strofa. Però è capitato anche che abbiamo scritto per storie raccontate da altri, oppure abbiamo preso spunto da film, da metafore che poi abbiamo trasformato in una maniera che era un po' per tutti e non solo magari per un determinato gruppo di persone. Quindi diciamo che un po' tutte e due.
Sì, è vero.
E il messaggio, ecco, adesso vado un po' su tutti e due e poi vediamo chi vorrà rispondere. Diceva Max Gazze in una canzone che è una musica, insomma, può salvarti sull'orlo del precipizio. E quante volte ci troviamo, vero Daniele e Simone, sull'orlo di un precipizio realmente, insomma. Il messaggio importante che voi volete veicolare proprio attraverso anche proprio l'originalità dei vostri testi e della vostra musica. Ecco, qual è il messaggio veramente più importante che ci tenete a dare, ragazzi?
Non smettere mai di credere nei propri sogni e circondarsi di persone che ti vogliono bene. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare ed è quello che abbiamo fatto io e Scave tutti questi anni. Cioè, ci siamo sempre comunque, abbiamo sempre cercato di circondarsi di persone che ci vogliono bene e credono in noi,
sì.
E abbiamo sempre comunque fatto un ottimo lavoro in tutte le cose che abbiamo fatto.
Sì, qualsiasi sia il genere in quel momento che di canzoni che abbiamo buttato fuori, cioè non è tanto il genere o cosa dici, ma è come lo dici. Mm-hmm. E quindi questa cosa noi diciamo che nel nostro ci ha sempre premiato, nel senso che i ragazzi comunque si rivedono in noi. Mm-hmm. E magari un esempio, arrivano dei messaggi belli dove dicono grazie, ho ascoltato il vostro pezzo e mi è venuta voglia di tornare a giocare a calcio. Mm-hmm. Per dire. E quindi diciamo che riusciamo a mandare questo tipo di messaggio, per noi è veramente bello.
Bellissimo, gratifica tanto.
Ma Daniele, voi vi sentite adeguati a vivere il tempo che vivete? Voi che siete, o sareste voluti nascere, che ne so, in un altro tempo?
No, questa è una domanda. Allora, no, vabbè, tolto il Covid ovviamente ha distrutto tutto quanto quello che c'era prima di normale. Su alcune cose magari sì, volevo magari nascere negli anni, non lo so, negli anni 60, 70 per determinate cose, perché magari c'era meno tecnologia. Mm. Vivevi più le persone.
Sì.
Stavi meno dietro uno schermo, ma c'era più roba vissuta. Però dall'altra parte poi ti servono i mezzi che ci sono oggi, perché diciamo che tutto come nella vita c'è il pro e contro. Quindi va bene così, dai.
Ecco, sentite ragazzi, ma quando avete diciamo, ecco, detto ai vostri familiari che volevate fare percorso nel mondo della musica, ecco, c'è stato qualche genitore che ha detto scusa, non ho capito che lavoro vuoi fare, che lavoro vuoi intraprendere, no, voglio essere musicista, quindi che lavoro vuoi fare? Maledizione.
Qua ci sono due risposte diverse.
Allora, io arrivo da una famiglia veramente umile che ha sempre pensato al lavoro. Figlio di un fonditore che ha lavorato 43 anni in fonderia e figlio di una casalinga che è sempre stata a casa con i figli. Quindi loro mi hanno sempre detto: Simone, a me piace che tu fai musica, a me piace che ti vedo felice, ma arriva un certo punto che comunque devi andare a lavorare, no? E io gli dicevo: no mamma, un giorno ti giuro mi sentirai in radio e un giorno farò i dischi d'oro e un giorno ti manderò in ferie.
Invece io diciamo che su questa cosa siamo su due onde un po' diverse, nel senso che siccome io ho giocato a calcio. Mm-hmm. Ho fatto una carriera abbastanza tra giovanili e all'inizio un po' di prima squadra, comunque mio padre soprattutto mi ha seguito nel percorso, comunque io ho avuto dei genitori che hanno sempre creduto in me, mi hanno sempre lasciato fare. Mm-hmm. Tantissimo, e per questo li ringrazio ogni giorno e mi sento in dovere di dargli delle soddisfazioni ancora oggi, quindi questo è uno dei tanti motivi per cui voglio trasformare questo sogno in realtà, questa passione in realtà, per fargli capire che comunque hanno creduto in me e hanno fatto bene.
Sì, un ricambiare, beh, un ricambiare la fiducia.
È la ricambiare la fiducia. Sì.
Esatto, esatto.
È un ricambiare la fiducia.
Beh, molto bene.
Ma quando, ecco, quando è che capite, qual è il momento in cui capite che il brano che state, diciamo, un po' concretizzando è un brano che funziona, ecco, cioè qual è questo momento in cui scatta quella molla, dice, no, questo funziona, questo brano funziona. Vai, Danilo.
Allora, secondo me, nel nostro caso, che non abbiamo ancora la visibilità che può avere uno che è già arrivato, tutti i mezzi di comunicazione che hanno loro, magari fare il live dappertutto, eccetera, ti dico che i messaggi dei fan sono fondamentali, li capisci, anche se sono, per dire, 400-500 persone, ma vedi che ti scrivono tutte più o meno in maniera diversa la stessa cosa, vuol dire che il messaggio è stato recepito bene, e quindi capisci che la canzone nel suo ha funzionato, sta funzionando.
Bellissimo, bello, bello. Daniele, Simone, parliamo un attimo, dai, cominciamo a parlare un po', Simone, parliamo un po' degli ultimi due brani, no? Sia Stavolta No e poi Non risponderò, giusto? Se non mi sbaglio.
Giusto, Stavolta No è la prima traccia del progetto,
sì.
Dove non abbiamo nemmeno esitato a farlo uscire per prima, perché comunque la reputavamo la più consona, che parla comunque sempre di quella roba di dire devo raggiungere l'obiettivo, stavolta no, non fallisco,
sì.
Mentre Non risponderò è un po' più conscious e comunque parla dei rapporti comunque che hai con le persone, che può essere il rapporto con la fidanzata e il rapporto con il migliore amico, mm-hmm. E abbiamo voluto in prima persona raccontare la nostra esperienza nelle tracce, capito? Soprattutto Non risponderò, che è molto sentita come canzone, anche stavolta no, ma anche Non risponderò è un pochino più sentita per me, per quanto mi riguarda.
Sì, ma proprio perché, diciamo, vedi, entrambe le canzoni sono molto sentite, no? Cioè si percepisce, lo ascoltate entrambi i brani, diciamo, e quindi ho percepito questa grande energia, questa grande voglia di trasmettere questo messaggio, quindi anche tanto coraggio, perché oggi ci vuole tanto coraggio per affrontare veramente le difficoltà delle nostre esistenze, no? Ecco, Daniele, tu pensi che attraverso proprio queste le vostre canzoni, no? Attraverso le vostre canzoni possiate dare veramente forse coraggio a qualcuno che in questo momento ha solo tante paure?
Assolutamente sì, cioè secondo me è proprio quello uno dei messaggi primari che a una persona arriva quando ci ascolta, appunto perché c'è un'energia, una voglia di proprio la fame, poi riprendendo il nome Wuchak, la fame dello squalo bianco, cioè la trasmettiamo proprio questa cosa qua, e quindi secondo me davvero è capitato che la gente, non ti dico che ci ha scritto ci hai salvato la vita eccetera, però è lì che ti ringrazia, perché dice guarda, in un momento di difficoltà difficile mi ha aiutato a tirarmi su di morale, a credere in me stesso. Oppure un esempio, una cosa che mi viene in mente adesso, un messaggio di Non risponderò, che appunto Non risponderò fa capire di non annullarti se un rapporto tossico ti sta distruggendo, il coraggio di lasciare andare le persone, e quindi ci sono state delle persone che appunto si sono svegliate tra virgolette e hanno detto cavolo, ho aperto gli occhi, è giusto che prendo questa scelta qui per il mio bene.
Ah, questo è molto interessante, ragazzi, veramente molto. No, veramente... Il vivi e lascia vivere, e quindi poi anche saper uscire da situazioni complicate quando all'interno non ci si sente bene, questo sì, è molto molto importante. Insomma, voi avete affermato che non avete un piano B e fallire non è contemplato, e ve lo diciamo anche tanti fan, perché veramente avete tante qualità.
Noi vogliamo trasmettervi solo energia.
Grazie mille.
E invece che accada la magia che deve accadere nelle vostre vite, così sarà un modo per poterci risentire, così dopo che, no, dopo che avete vinto un disco d'oro, eccetera, quindi ci risentiremo e almeno potremmo dire, potremmo, anche noi
abbiamo intervistato i White Shark.
grazie mille.
Un momento, noi ascolteremo anche la vostra musica, non risponderò, e a questo punto però la dedica la lasciamo a voi, sia a te Daniele che Simone. Allora, ognuno faccia una dedica sul brano Non risponderò. Iniziamo da te Daniele, a chi la vuoi dedicare Non risponderò?
Allora, Non risponderò la dedico a tutte quelle persone che sono dentro a una situazione dove non hanno il coraggio di uscirne e voglio dirgli di darsi davvero forza, perché tutti meritano un nuovo inizio, un'altra possibilità, e non è impossibile.
Bene, fantastico. Simone, invece tu a chi la vuoi dedicare?
A tutte quelle persone che si sono sentite o sono state tradite dal migliore amico o dalla migliore amica, e voglio che queste persone si guardino allo specchio e si dicano da sole davanti allo specchio: io valgo molto di più di quella persona che mi ha tradito o mi ha ferito.
Bene, e allora noi adesso ascoltiamo Non risponderò dei White Shark, ossia Daniele Scavetta, Simone Filippazzi. Grazie ancora!
Grazie ragazzi, un abbraccio!
Grazie a voi, un abbraccio, grazie di cuore!
White Shark, ciao!
Fissavo il buio per ore, promisi a me stesso basta. Sfidai la soglia del dolore, mettendo una croce, ma dirlo non basta. Tu che mi hai rapito, poi mi hai tradito, cosa rimane di noi? Cos'è rimasto? Il mio cuore già quel non era pronto all'impatto. Solo il vuoto, non chiamare tanto, non rispondo al confronto ogni giorno con la mia dignità. Fiero di me passo dopo passo, non mi sono perso, non ho perso, pensami pure va. Che devi fare i conti con il karma. Ho messo semi nella terra sbagliata, progetti in aria, dalle radici che nasce la pianta sbagliata e poi aia. Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Tanto non risponderò. Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Inutile chiamarmi, tanto non risponderò.
Non risponderò, oh, non risponderò, hey, non risponderò, oh, chiediti perché. Non risponderò, oh, non risponderò, adesso non mi batto più per te.
Ormai bravi solo a ferirci, per curarci non bastava più accarezzarci. Cominci a pensare ai momenti più belli e lì ti rendi conto che passano in fretta. Dalla gioia le paranoie in testa, non è facile reagire con lei che ti detesta. Al cuore della notte spesso non lo fermavo, ero ferito però non sanguinavo. Quella foto sbiadita, quel ti amo cancellato. Non capivo il perché non mi sentivo più apprezzato. Incubi la notte, io l'unico a ballare nel dolore, ero io quello sbagliato. Ti rincorrevo dentro un sogno, scappavi da me. Non chiamare tanto, non rispondo. Facile quando non mi aspetto più nulla da te.
Ogni volta sopra un colpo lascio il livido, sento quel brivido per tutti i ricordi. Sotto quei portici noi passavamo notti insonni. Dentro i racconti fra c'erano i miti. Ora spiegami tutti quei momenti insieme dove sono finiti. Le cazzate, le canne, le fighe, le risse e sorrisi. Yeah. Noi che insieme pensavamo di spaccare il mondo, tu che mi chiamavi rispondevo sempre pronto. Bastava solo l'espressione per capirsi al volo lungo. Questa parola poi ho salvato il torto. Se mi scrivi non rispondo. Chi sbaglia paga ogni cosa al suo costo. Sei sicuro, credi che nella vita mia per te non c'è più posto?
Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Tanto non risponderò. Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Inutile chiamarmi, tanto non risponderò.
Non risponderò, oh, non risponderò, hey, non risponderò, oh, chiediti perché. Non risponderò, oh, non risponderò, hey, colpa tua che adesso non mi batto più per te.
Col tempo ho cambiato il mio modo, logo lì dentro, sappi che godo. Spesso ho aiutato persone che avevo al mio fianco, senza volere un cazzo in cambio. Ora non aiuto nessuno se tu chiamerai. Vuoi morire di che morte vuoi? Tanto non risponderò.